Dalla tuta blu ai campi di sterminio. Sottotitolo: Ricordi di un deportato. Autore: Zorzin Giuseppe. Lettore: 2444, Vecchiato Sandrino. File 1, pagina 7. Presentazioni. La storia della nostra città ha nella Resistenza il momento di più alta tensione ideale e di eroica partecipazione popolare alle lotte per la libertà, l'indipendenza nazionale e la democrazia. Ronchi, città di lavoratori e di grandi tradizioni democratiche, è per l'intero periodo fascista un centro naturale di opposizione attiva al regime. Ronchi è teatro di una lotta che, per due decenni, mira a ricostruire l'organizzazione clandestina che preparerà i grandi eventi del 1943, di cui la resistenza armata è il più alto coronamento. Una lotta durissima che nella sua fase conclusiva ha sottratto alla furia devastatrice nazifascista tutto il patrimonio locale ed ha messo in luce atti di grande coraggio individuale e collettivo, ma è costata sacrifici immensi. Nello spirito di questa nostra storia, e dopo che, editi dal Comune, sono stati pubblicati Ronchi dei Legionari, storia e leggenda di A. Colleoni e Dalla cospirazione antifascista alla brigata proletaria di G. Fogar, giusto è sembrato all'ANPI locale aderire, sostenuta dal concreto contributo del Comune di Ronchi, alla pubblicazione di Dalla tuta blu ai campi di sterminio del concittadino, partigiano, invalido di guerra e deportato Giuseppe Zorzin. Nella sua sobria narrazione, l'autore ha saputo cogliere gli elementi più vivi di una umanità che, benché condannata a subire e sparire, ha trovato forza morale e dignità civile per continuare, in mezzo alla più tremenda tragedia del nostro tempo, a vivere e per trasmettere il suo messaggio di unità e di pace. L'ANPI ha voluto riconoscere al compagno Zorzin il merito di un messaggio e di un insegnamento che arricchiscono il comune patrimonio di memoria e di conoscenza e far proprio il suo intimo desiderio di esaltare il sacrificio di quanti dall'inferno concentrazionario nazista, chiamato Lager, non sono tornati, di ricordare le terribili sofferenze dei sopravvissuti e insieme stimolare le giovani generazioni a profondamente meditare. Umberto Blasutti, presidente della sezione ANPI di Ronchi. Pino Zorzin, con questo scritto, offre un ulteriore contributo alla memoria della storia. La modestia e la semplicità con cui questo contributo viene offerto, quasi che l'autore, anziché vittima e protagonista di una tragedia così immane, possa essere cronista disinteressato, danno il senso della statura umana e morale degli uomini della Resistenza e la misura della forza degli ideali che la sostenevano. Più che ad una definizione di Lager, basterebbe richiamarsi all'ordine di Himmler perché venisse distrutto tutto quanto potesse testimoniare che cosa i Lager erano stati: asportare o incenerire gli impianti, far scomparire gli uomini. Quanto gravi, quindi, dovevano essere i delitti e le perversioni di un sistema che paventava la testimonianza della bestialità e della barbarie cui era giunto? E questa esperienza hanno vissuto gli ebrei, i democratici, gli antifascisti di tutta Europa. È costante nel libro il richiamo allo spirito, alla resistenza morale prima che fisica. La prima raccomandazione del compagno Fumis è di tener alto il morale. Coloro che curavano i malati facevano sentire amicizia e solidarietà soprattutto. I comitati clandestini salvarono, per un miracolo di volontà e coraggio, molti da un totale abbruttimento psichico. In una pagina particolarmente amara, Pino dice che ogni senso di dignità ed ogni ritegno potevano essere perduti pur di procurarsi il minimo per sopravvivere. Ma non è forse vero che la dignità, il ritegno, il senso morale hanno un valore ed un metro di misura in una società in cui rimangono a fondamento del rapporto tra gli uomini? Possiamo allora considerare umana la struttura del Lager o la natura dei suoi aguzzini? Oppure tutto ciò che rimaneva di umano nel campo era proprio e solamente il rapporto tra le vittime, gli slanci generosi, le debolezze, la speranza mai doma della libertà? Dobbiamo credere che dignità sia allora resistere all'annientamento della personalità, sia dopo tanti anni desiderio e volontà di portare questa ulteriore testimonianza. Pensiamo infine che dignità, a cui tutti dobbiamo guardare con rispetto e gratitudine, sia stato scendere da quel treno che riportava a casa, più di 35 anni fa, con la coscienza di una presenza e di un impegno più che mai necessari in una società che ancora oggi vive i suoi drammi e si interroga sui suoi valori. Il sindaco Gianmassimo De Pace. In questi ultimi tempi sono comparsi alcuni libri testimonianza di sopravvissuti al campo di sterminio nazista. Ricordiamo, fra gli altri, Friulani nei campi di sterminio, a cura dell'ANED di Udine. Nei campi di concentramento tedeschi, di Angelo Conti. La testimonianza di Milovan Bressan di Gorizia. I sottouomini di Piero Maieron. Agli scritti citati si aggiunge ora il paziente lavoro di Pino Zorzin, con l'espressivo richiamo nel titolo a quello della nota pubblicazione dell'ANPI che ha esaltato la battaglia partigiana di Gorizia e ricordato che essa fu una battaglia della classe operaia. Eravamo invece la brigata proletaria e come divisa portavamo la tuta blu. Con il suo dalla tuta blu ai campi di sterminio, Zorzin ha meritato la gratitudine dei congiunti compagni che non sono ritornati. Essi troveranno in questi tormentati ricordi un riconoscimento del contributo dei loro cari e proprio alla gigantesca lotta per la sopravvivenza e la liberazione dei popoli. L'autore ha conservato i suoi vividi ricordi per tanti e tanti anni come parte di sé. Egli ha tratto da quella crudele prova lo stimolo a lottare per il resto della vita contro il fascismo, anche con la testimonianza del superstite su una delle pagine più tremende della storia moderna. Ciò facendo, egli ci ha inoltre fornito una nuova tessera del mosaico che si viene componendo in questi anni, quello della nostra storia isontina negli anni del fascismo e della guerra. La narrazione è serrata, essenziale, con un crescendo drammatico nella parte centrale e verso la fine, con la marcia della morte. Non vi si trova enfasi, non commenti o aggettivi superflui. I fatti parlano da sé. I compagni caduti sono celebrati semplicemente ricordandone in modo sobrio la sofferenza, il sacrificio. Colpisce la mancanza d'odio, di rancore. Ciò che importa è ricordare, è testimoniare. Queste pagine sono invece ricche di espressioni di commozione, di riconoscenza ed affetto, sempre senza parole di troppo. Verso chi curò il partigiano ferito, nascondendolo al nemico. Verso quelle nostre donne del Monfalconese che sfidarono i nazisti per assistere e confortare i prigionieri già richiusi nei carri bestiame. Verso i compagni di sventura che fra tutti si distinguevano per la premura per i nuovi arrivati, come Giovanni Fumis, o per la straordinaria dedizione, la pietà per i peggio ridotti, i morenti come Bruno Mazzucchin. Chi è giovane oggi provi ad immaginare il partigiano ventenne, alto, robusto, ridotto dopo pochi mesi al peso di 37 chili. Pensi che egli, dopo il ritorno, aveva di nuovo bisogno, prima d'addormentarsi, di sentire la vicinanza della mamma, per sforzarsi di ridiventare quello d'un tempo. E dai giovani d'oggi sia ad esempio chi, anche se ridotto così, non soltanto trovò la forza di riprendere a vivere, a lavorare, di formarsi una famiglia superando il tremendo vuoto intimo lasciato dal lager, ma ha profuso in tutti questi anni le proprie residue energie nella lotta politica e sociale ed oggi riesce anche a rendere nota ai giovani perché sappiano, a tutti perché non dimentichino, la dura giornata nel cimitero dei vivi. Silvino Poletto, benvenuto, consigliere provinciale dell'AMPI. Pagina 10. File 2, pagina 11. Prefazione. A 20 anni l'operaio del cantiere di Monfalcone, Giuseppe Zorzin, va a fare il partigiano garibaldino come altre migliaia di giovani operai, contadini, studenti dell'Isontino Monfalconese e Friulano, del Carso, di Trieste, di Muggia, dell'Istria. Grandi speranze, grandi sofferenze, molti i compagni caduti un po' dappertutto, sulle montagne, in pianura, nelle città, nelle celle catacombali delle SS di piazza Oberdan a Trieste, allora capitale dell'Adriatisches Küstenland, nel lager della Risiera, nei lager tedeschi e polacchi. Il lungo, interminabile viaggio di questo partigiano ventenne, con i giorni che contavano per mesi e i mesi per anni, passa attraverso il nero tunnel delle carceri, dove la speranza sembrava morire al rintocco di certe ore della giornata, quando di solito si prelevavano i prigionieri per le esecuzioni. Passa attraverso i convogli della deportazione pieni di uomini affamati e assetati, a cui venivano date 5 grosse rape per vagone dalla partenza all'arrivo. Passa per Dachau e altri campi satelliti grondanti orrore e silenziosi eroismi. Sono i campi pieni di umanità che si vuol disumanizzare, degradare nello spirito e nella carne, prima di sopprimere fisicamente secondo i programmi e la prassi dello stato dell'SS, dove non c'è spazio fisico per le razze inferiori, per gli oppositori politici, che non sia quello dei lager e delle fabbriche di guerra in cui i vinti delle altre nazioni, i resistenti d'Europa, sono condannati ad un lavoro forzato destinato a durare fino allo sfinimento e alla morte. L'esperienza di Giuseppe Zorzin ci ripropone ancora una volta quel quadro allucinante, quel mondo fuori dal mondo, eppure così ferocemente concreto, dominante nell'Europa di quegli anni, che era l'universo concentrazionario nazista. La morte però era ugualmente sempre su di noi e falciava le nostre vite come il contadino falcia l'erba, egli scrive. La morte nei lager non è solo l'impiccagione, la gassazione, l'esperimento medico su cavie umane, la tortura raffinata fino all'ultimo respiro della vittima, il collasso per fame. La morte, che passa davanti agli occhi di questo giovane partigiano, ha numerose altre varianti. È il capriccio bestiale del capò, è il lavoro forzato nei sotterranei dalle 6 di mattina alle 18 di sera, con 20 minuti di sosta per assistere alla colazione dei superuomini, dei guardiani tedeschi. È il pranzo unico con acqua bollita e qualche rapa e carota. È il giovane compagno sbranato dai cani lupo. È la marcia di trasferimento a piedi dei deportati per 200 chilometri, partiti 650, arrivati 150, è l'appello mattutino con ore di attesa seminudi a 20 sotto zero. I giorni adesso diventano anni, ma veloce è il passare delle immagini, dei nomi, dei volti degli amici, dei numerosi compagni stroncati dalle sofferenze in un silenzio che è come un grido continuo. I nomi che Zorzin ricorda sono noti, molto diffusi nelle nostre terre, nomi di Monfalcone, di Ronchi, di Fogliano, di San Canzian di Sonzo e dei paesi del Carso, nomi che si possono leggere sulle lapidi, sui monumenti ai caduti, troppi, nelle piazze, nelle vie dei nostri paesi, nomi ariani ed ebrei, nomi nostri, di uomini degni di vivere liberi, di soffrire, di amare liberi, ma che tali non erano per i nazisti. Ad ognuno di essi la classificazione biologico-razziale o nazionale o ideologica o religiosa, ad ogni deportato il suo triangolo rosso o giallo. In realtà, nel mondo dei lager, il diverso è proprio il tipo umano nazista. Nulla di meglio del campo di concentramento, ha scritto lo storico Enzo Collotti, rivela la profonda perversione creata nel popolo tedesco durante l'era nazista. La estrazione di un nuovo tipo umano qualitativamente diverso dalla rimanente umanità. La perversione di un regime nel quale uomini come Heydrich o Eichmann, come Hoss, il comandante di Auschwitz, o Martin Sommer, l'aguzzino di Buchenwald, poterono essere considerati gli uomini giusti al posto giusto, di un regime nel quale poté allineare un sistema così scrupolosamente organizzato di degradazione e di umiliazione collettiva di intere popolazioni e di intere comunità politiche o religiose. La crudeltà elevata a professione di Stato, il sadismo esercitato ai danni dei deportati, furono il risultato al quale approdarono la forsennata predicazione dell'odio di razza, il fanatismo ideologico e nazionalistico, lo sfrenato attivismo e la violenza sistematica indissolubilmente legati all'ideologia e alla pratica di governo del nazionalsocialismo. Tratto dal libro di E. Collotti, La Germania nazista, dalla Repubblica di Weimar al crollo del Reich hitleriano, Torino 1962, pagina 171. Ma tutto questo, giova ricordarlo ancora, non fu il frutto della demoniaca volontà di un uomo solo, Hitler, e dell'esiguo manipolo di terrorizzatori e programmatori di guerre imperialistiche e di eccidi di massa che lo circondava. Il nazismo non fu solo Hitler, Himmler e Frank e Rosenberg e Goebbels e Ribbentrop e gli altri noti esponenti della cerchia del Führer, i quali sosterranno davanti ai giudici del tribunale di Norimberga di aver ignorato delitti e stragi. Il latifondista barone von Papen dirà che egli sapeva dell'esistenza dei campi di concentramento, ma che in apparenza si trattava di istituzioni rispettabili e che solo gli alleati infransero le sue illusioni rivelandogliene gli orrori. E l'ammiraglio Dönitz scriverà nelle sue memorie di aver saputo tutto solo dopo la guerra. Dal libro di E. Collotti, opera citata, pagina 145. Il nazismo cresce e si afferma con l'appoggio della casta militare, dell'alta burocrazia dello Stato, delle più influenti forze economiche. Si giova delle connivenze, complicità o cedimenti di larga parte delle forze politiche moderate e conservatrici. Sfrutta con successo le divisioni e gli errori tragici della sinistra e guadagna a livello internazionale posizioni di forza per le sue aggressioni grazie alla politica delle grandi potenze che gli offrono spazi di manovra e occasioni talora insperate. Il nazismo, all'apice della sua forza, rappresenta il blocco sociale dominante in cui militari, industriali, burocrati occupano posizioni chiave nello Stato, nell'economia, nell'amministrazione. Lo Stato delle SS si regge e realizza i suoi piani e i suoi massacri con il loro apporto, il loro consenso. Il nazismo e lo stesso fascismo non sono dunque prodotti infernali, opera di minoranze esigue o di dittatori folli, mostri da esorcizzare o rimuovere ipocritamente dalla memoria collettiva, un capitolo chiuso, irripetibile nella storia contemporanea dei popoli. Da liquidare, magari con qualche processo penale che condanni i responsabili diretti dei crimini più atroci. Sostenere questo, fare questo, significa compiere un'operazione torbida e furbesca, diretta quasi sempre a coprire, lo si è fatto anche da noi, la responsabilità di autorevoli gruppi conservatori, gli stessi che, dopo aver dato un apporto determinante nel nostro paese, nelle nostre terre, all'affermazione del regime fascista, hanno offerto i loro servizi di galantuomini e di competenti all'occupatore nazista, come è emerso durante il processo per i crimini alla risiera di San Saba, malgrado l'impostazione riduttiva che a questo processo si è voluto dare. Concludendo, direi che studiare seriamente la storia del nazismo e del fascismo, cosa spesso difficile e anche osteggiata, è doloroso dirlo, nelle nostre scuole, è un impegno civile attuale e necessario, oltre che un'esigenza culturale. Se avessi ancora delle illusioni in proposito, auspicherei che la testimonianza del partigiano Zorzin venisse distribuita in qualche scuola almeno, perché offre spunti fecondi di riflessione e discussione ben al di là delle celebrazioni di rito previste dalle squallide circolari ministeriali. Bisogna pur chiedersi, a scuola e fuori di essa, come e perché tutto ciò è potuto accadere, come e perché è accaduto ancora dopo il 1945. In forme analoghe oppure diverse, la storia è più varia e complessa di quanto si creda. Chiedersi perché può accadere ancora e che cosa è costato ai giovani di ieri, a coloro che hanno fatto la guerra fascista o quella antifascista o tutte e due. Cosa può costare alle generazioni di oggi? Galliano Fogar, dell'Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia. Rosenberg, il filosofo del nazismo, trasmettendo ordini al commissario del Reich per l'Ucraina, gli scrive: «Decisamente noi non siamo venuti qui a portare la manna. Siamo una razza superiore e perciò dobbiamo ricordare che il più basso lavoratore tedesco è razzialmente e biologicamente mille volte più prezioso di questa gente. Da ormai molti anni la SS conosce il pensiero e l'indirizzo dell'Olimpo nazista circa la sorte delle sottospecie umane, ebrei, russi, italiani, greci, jugoslavi, belgi, francesi e, per assimilazione, tutti i nemici in azione o in potenza del nazismo. La distruzione fisica di tutti costoro diviene dunque per le SS atto naturale, diviene dovere verso la comunità della razza eletta. È anche suo dovere giovare ad essa spremendo dal campo di concentramento il massimo utile con la forza lavoro che, prima di liberare l'umanità dalla loro inquinante presenza, i sottouomini sono in grado di dare. E quando il loro fisico è ridotto allo stremo, bisogna sollecitarne l'eliminazione per far posto a forze fresche fornite dai prelievi di nuove mandrie nei paesi occupati. Selezione dopo selezione, da quella naturale a quella dei gas, da quella all'arrivo dei trasporti alle successive, nelle baracche e nelle infermerie, la massa dei concentrati manderà avanti, con energie individuali scarse ma collettivamente ingenti, la gigantesca macchina di produzione tedesca, che le necessità della guerra e dell'occupazione rendono vieppiù esigente. Pagina 14. File 3. Pagina 15. Nota sull'autore. Giuseppe Zorzin, Pino, da molti anni residente a Ronchi, è nato a Monfalcone nel 1923. Era dunque ventenne al momento dell'invasione tedesca. Cresciuto in una famiglia di sentimenti antifascisti, egli aveva iniziato la sua vita di lavoro come bandaio, poi autogenista nel cantiere navale della sua città. Zorzin faceva perciò parte di quella classe operaia che, in particolare nella nostra zona, s'era mantenuta compattamente estranea al fascismo e gli era, con tanta intransigenza nemica. Così egli, già legato all'organizzazione clandestina diretta dai comunisti, l'unica esistente, fu partigiano fin dall'inizio. Partecipò fra i primi alla costituzione della Brigata Proletaria e già il 10 settembre era nella colonna di volontari che dalle cave di Seltz salì a Doberdò per unirsi ai combattenti sloveni. Fu nel secondo battaglione, comandante Dusan, commissario politico Camillo Donda, all'occupazione del campo d'aviazione di Merna e in altri combattimenti, e rimase nella zona della battaglia di Gorizia con i pochi superstiti ancora in armi sino alla fine del mese di ottobre di quel 1943. Terminata l'aspra lotta per la momentanea schiacciante superiorità del nemico, Zorzin ritornò, come molti altri, a lavorare nel cantiere navale, che era rimasto a lungo quasi deserto d'operai. Si trattava di una pausa nella lotta armata, ma non nella resistenza. Infatti l'autore riprese subito l'attività clandestina. Fu appunto in quel periodo che egli fu per la prima volta arrestato dalle SS tedesche, come racconta nell'antefatto, e che la fortuna e la sua presenza di spirito e decisione gli permisero poi di fuggire e di tornare alla vita partigiana, unendosi alla nuova formazione della zona, il battaglione triestino del Carso, dalle parti di Ranziano, e quindi, entrando più tardi, a far parte della brigata sorta da esso, la Garibaldi Trieste o Triestina. Il 18 agosto 1944 Zorzin fu ferito in combattimento nella valle del Vipacco. Medicato alla meglio nell'ospedaletto partigiano di Gradisciutta, fu trasferito a Gorizia al San Giusto, dove gli curarono d'urgenza le ferite di 3 pallottole. Una quarta non fu possibile estrarla e la gamba destra gli divenne poi invalida dopo la liberazione. Nell'ospedale v'erano i tedeschi ed il partigiano ferito fu tenuto appartato da elementi del personale legati alla resistenza. Dopo una ventina di giorni egli fu riportato a Ranziano e vi rimase a lungo in convalescenza presso quella caraula, rendendosi utile come mungitore. Nota: caraula o caraula, piccolo organismo periferico che nella lotta partigiana fungeva da deposito e da posto di collegamento e di smistamento. Una rete di caraule collegava la pianura con il comando in montagna. Fine della nota. Una volta rimessosi, fu destinato al collegamento con la caraula del Monfalconese e là, il 24 novembre, a Cave di Seltz, cadde nuovamente, ancora una volta per opera di un delatore, nelle mani delle SS. Poco dopo fu deportato con molti compagni. Pagina 16. File 4. Pagina 17. Antefatto. Monfalcone, cantiere navale, ore 12 del 27 dicembre 1943. Quel giorno, uscendo per la refezione, mi imbattei al cancello piccolo, dove si trovava la sede della vigilanza, in un folto gruppo di SS tedesche, accompagnate e guidate dal traditore Walter Garlaschi. Blecchi, già con i partigiani del battaglione triestino d'assalto, e dal monfalconese RP, catturato in un rastrellamento. Subito Blecchi puntò il dito verso di me e, con la conferma dell'altro, mi indicò al capitano tedesco. «Ecco un bandit partisan!» Afferrato e messo a lato del cancello, con l'usuale arroganza di quella gente quando è armata di mitra, vidi subire la mia stessa sorte Giovanni Magnà, detto Canarin, Borsoi, Zonta e un altro compagno di cui non rammento più il nome. Nota. Sull'opera nefasta del traditore Walter Garlaschi, che causò gravissime perdite e lutti al movimento partigiano ed alla popolazione del Monfalconese, cito soltanto poche righe da «Quelli della montagna» di R. Giacuzzo e G. Scotti, pagina 70. Con Blecchi instancabile, le pattuglie naziste continuano a seminare il terrore. Una cinquantina di famiglie di Ronchi e Monfalcone assistono alla deportazione dei loro familiari. Portandosi davanti al cancello dei cantieri navali in testa alle SS, il traditore addita i compagni di sua conoscenza che lavorano per il Movimento Popolare di Liberazione, facendoli arrestare. Il criminale fu, come noto, presto liquidato dai partigiani, ma fece purtroppo in tempo a lasciare di sé un sanguinoso ricordo. Fine della nota. Alle 13 circa, dopo il rientro degli operai, ci portarono a piedi, inquadrati da un plotone di SS, alla palestra della Solvay. Là fummo sbattuti in una baracca che faceva da prigione e vi trovammo parecchi altri compagni, anch'essi fatti catturare da Blecchi. Ricordo Giovanni Fumis, Luigi Quinto, Lucio Tolloi, Francesco De Vetta, Giordano Boscarol, Giorgio Ferrigo, tutti di Selz, Roberto Pelos, Giuseppe Braida, l'oste di San Vido Venturino Canciani, Raffaele Ballarin, Luciano Recklinzer, Egidio Conchion, Umberto Verzegnassi e Anna Dreossi, tutti di Ronchi. Molti di loro avevano fatto parte della proletaria. Inoltre v'erano molti sloveni del Carso, di Nova Villa, Opacchiasella, Corita, Boscomalo, tra i quali una donna di nome Anna, di Corita, l'oste ed un certo Mirko, novello sposo di Nova Villa. Nella serata del 1 gennaio, alle 23, il nostro numero aumentò. Era stato preso un gruppo di compagni di San Pier di Sonzo. Erano Bruno Cecchini, Roberto Guanin, Giovanni Furlan, Oscar Braulin, Francesco Buttignon e Ferruccio Clemente. Nota. Un altro, Giulio Clagnan, un gappista pure catturato, era riuscito con un balzo a fuggire, scomparendo nel buio, mentre si stava portando il Faragona. In seguito fu di nuovo arrestato. Lo rividi a Dachau dopo la fine della guerra. Fine della nota. Laceri ed insanguinati ci raccontarono che erano stati costretti a trasportare stanco Faragona, che era stato ferito da blecchi in un locale del loro paese. Per quel compagno era finita. Dopo un breve interrogatorio nella palestra, venne trascinato fuori da un gruppo di SS e dallo stesso Blecchi, gettato in una buca per le immondizie e ucciso a raffiche di mitra. Subito dopo costrinsero alcuni di noi, con le armi spianate, a seppellire il Faragona in quella stessa buca. Il giorno seguente alcuni compagni dovettero disseppellire il corpo di Stanco e tutti fummo testimoni dell'arrivo di un uomo anziano che, accompagnato dal capitano nemico, si avvicinò alla fossa, si tolse il cappello e, versando copiose lacrime, fece solamente un cenno affermativo. Comprendemmo che quell'uomo era il padre di Stanco. Fu poi ordinato agli stessi compagni di seppellire nuovamente il corpo nello stesso posto. La salma di Stanco Faragona, che era il comandante della seconda compagnia del battaglione triestino d'assalto, non è mai stata ritrovata. Sono state fatte delle ricerche in quel luogo? Se sì, dov'è sepolto attualmente? Dopo alcuni giorni, diversi dei miei compagni di prigionia furono rilasciati grazie ai buoni uffici del podestà di Monfalcone, l'ingegnere Luciano Cartagine, che parlava bene la lingua tedesca. Penso che sia giusto nominarlo, benché insediato dagli occupanti, perché si dimostrò con i fatti un simpatizzante della resistenza, interessandosi per salvare più persone possibile. Rimasero là rinchiusi con me una ventina di compagni, tutti gli sloveni e degli italiani: Luigi Quinto, Lucio Tolloi, Giovanni Fumis, Roberto Pelos, Luciano Recknitzer e Giovanni Mania. Nota. Essi furono deportati in Germania, tranne il Mania, poco dopo la mia fuga. Ne ritroveremo alcuni nel corso del mio racconto della deportazione, perché li incontrai in quei luoghi di morte. Fine della nota. Trascorsero alcuni giorni. Il 15 gennaio, nella palestra, subii un interrogatorio alla presenza di Blecchi e del capitano, che chiamavano il prete. Le domande, fatte in modo incalzante da togliere il fiato, erano sempre quelle, le stesse per tutti. Dove si trovano i noti ribelli Moro, Giovanni Vinci, Americano, Oliviero del Bianco, Scuretta, Renato Germi e Riccardo Giacuzzo? Ad ogni mia risposta negativa erano botte e bastonate sferrate nei modi più diversi. fui rimandato sanguinante nella baracca, dove i compagni, che già avevano subito lo stesso trattamento, mi accolsero e si presero cura di me come potevano. Passò ancora un po' di tempo. Una sera, eravamo ancora in gennaio, tornati nella baracca dopo il lavoro a cui ci costringevano, non udimmo il solito rumore della chiave che gira nella toppa e prontamente io e Giovanni Manià tentammo la fuga. Scavalcata la rete di cinta, ci buttammo verso il monte e attraverso Cima Enrico Toti raggiungemmo Selz, dove trovammo Giovanni Vinci e così per mezzo suo potemmo informare i compagni ancora in libertà la nostra organizzazione di quel che accadeva in quel triste luogo nei pressi della fabbrica Solvay. Fui nuovamente arrestato dalle SS tedesche il 24 novembre del 1944 a Cave di Selz, una frazione di Ronchi, grazie alla spiata di un fascista, mentre mi trovavo in missione di collegamento per conto della formazione partigiana di cui facevo parte, la Brigata Garibaldi Trieste. Con me furono catturati 7 compagni: Ferruccio Tolloi, Marino Vinci, Aristide Berini, Carlo e Giorgio Moimas, Oreste Zampa e Silvana Boscarol. Sotto la sorveglianza di una forte scorta fummo subito trasferiti a piedi a Monfalcone, nella caserma già dei carabinieri in via 9 Giugno, dove si trovava un comando delle SS. Ma dopo averci preso le generalità e sottoposti ad un breve formale interrogatorio, ci fecero partire su un autocarro alla volta di Trieste. A Roiano si arrestarono di fronte a una villa dove credo fosse il comando della Gestapo e vi fu uno scambio di parole di cui si capì soltanto Coroneo. Difatti quel carcere fu per il momento la nostra destinazione. Io vi entrai con un falso documento d'identità che fu preso per buono perché la spia che mi aveva fatto catturare conosceva il mio volto ma non il mio nome. Fui quindi preso in carico con il nome di Giorgino Giuseppe, come si può ancora vedere nel registro. Fummo assegnati alla cella numero 122 del braccio controllato dalle SS, dove già si trovavano da un po' di tempo dei compagni di Trieste e di Muzza, italiani e sloveni, arrestati anch'essi nelle zone del Carso Monfalconese o Triestino. Dopo che ebbimo fatto conoscenza e ci fummo sistemati nei posti assenateci, sui pagliaricci distesi in terra ci misero subito al corrente della vita in quel carcere. Ogni 4 ore passavano l'ispezione alla cella. Bisognava saltare tutti in piedi, controllavano attentamente quanti eravamo e verificavano la solidità delle sbarre alla finestra. Coloro che si trovavano là dentro da tempo avevano notato che dei detenuti che venivano prelevati in ore dispari nessuno faceva ritorno. La cosa s'era verificata più volte dopo qualche attentato in città. Si sapeva che in tali occasioni molti erano stati fucilati nel poligono di tiro di Opicina o impiccati come i 51 di Via Ghega nell'aprile di quel 1944. La mattina seguente il nostro arrivo fummo condotti all'aria, cioè alla passeggiata in cortile, e così poi ogni giorno finché restammo al coroneo. All'aria incontrammo diversi compagni che conoscevamo. Ricordo del gruppo di San Canzian di Sonzo il barbiere Aldo Rege, Aristide Tonzar, Giovanni Bon, Angelo Caligaris, Galliano Gregorin, Luigi Lena. Del gruppo di Fogliano, Re di Puglia e San Pier di Sonzo c'erano Corrado Buttignon, Severino Soranzio, Antonio Visentin, Eugenio Zorzet, Odilo Pizzamiglio ed il giovanissimo Sergio Marcuzzi. Ricordo anche alcuni sloveni e croati ancora in divisa da partigiano. Durante l'ora dell'aria, andando su e giù in quel poco spazio, ci scambiavamo informazioni e raccomandazioni e trovavamo anche il modo di discutere su ciò che più ci premeva, malgrado il divieto assoluto di stare in gruppo. Ogni giorno venivano a prelevare qualcuno per l'interrogatorio e non di rado v'era chi tornava malconcio. Due triestini al loro rientro in cella, li ricordo particolarmente, raccontarono le torture subite, parlarono di cinghie e mostrarono le mani che erano state strette brutalmente in un cassetto. Pochi giorni dopo l'ingresso in carcere venne il nostro turno d'esser prelevati e ciò avvenne, fra grandi sospiri di sollievo, in un'ora pari. Tutto il nostro gruppo fu condotto di nuovo sotto forte scorta nel grande palazzo di Piazza Oberdan, che era la sede centrale delle SS tedesche a Trieste. Dapprima alcuni di noi furono fatti salire fino all'ultimo piano ed entrare in una grande stanza. Là trovammo un ufficiale che ci sembrò di grado elevato, con dei curiosi occhiali forniti soltanto di mezza lente in basso. Costui ci offrì subito una sigaretta e ce l'accese. Poi si portò dove c'era un pianoforte a coda, alzò il coperchio e si piegò sui tasti traendone alcuni accordi. Pensavamo «e adesso?» quando lo sentimmo dire qualcosa nella sua lingua e vedemmo che prendeva in un angolo delle cinghie. Per un momento ripensammo allora al racconto dei due compagni triestini, ma ben presto capimmo che ci ordinava di imbragare lo strumento e trasportarlo al piano terreno. Finito il lavoro, fummo rinchiusi tutti insieme in una stanza e ad uno fatti poi entrare in un locale vicino per esservi interrogati per mezzo di un interprete dall'ufficiale di prima. Le domande vertevano sui luoghi dove avevamo combattuto, il tipo e il numero delle armi in possesso della nostra unità, il nome dei comandanti e credo che fossero le stesse per tutti. Probabilmente demmo anche tutti le stesse risposte, quelle cioè che ci erano state a suo tempo suggerite, che le nostre basi si trovavano nei boschi, in zone a noi sconosciute, che le armi erano molte e varie, e quanto ai comandanti, i loro veri nomi, si capisce, non li potevamo conoscere. Visto che gli suonavamo sempre la stessa musica, il tedesco incominciò a riscaldarsi e a gridare insulti incomprensibili. Capivamo soltanto Italiener ed era chiaro che per lui già questa era una parolaccia, nonché a pretendere che firmassimo il verbale. Noi però ci rifiutammo tutti, perché non capivamo lo scritto in tedesco. Visto così, ci presero e ci fecero scendere nello scantinato, dove ci rinchiusero in certe celle singole, in pochissimo spazio, credo un metro per uno e mezzo, dalle quali ogni tanto ci tiravano fuori, divertendosi a riempirci di pugni e calci. Così fino a sera, quando ci riportarono pesti e sanguinanti al coroneo. Pensavo che era duro anche esser prelevati per l'interrogatorio in un'ora a pari, ma i compagni che ci attendevano e che ci curarono alla meglio con un po' d'acqua ci confortavano, facendoci capire che sarebbe anche potuto capitarci di peggio, molto peggio. Così riprendemmo la vita del carcere, sempre in attesa di qualche cosa di nuovo, e arrivò la mattina dell'8 dicembre 1944. Quel giorno, quando fummo svegliati e fatti uscire dalla cella, l'orologio segnava le 5 e a tutti corse nella schiena un brivido ripensando alle osservazioni sull'ora dispari fatte dai veterani del carcere. Ma le celle aperte erano parecchie. Ci sembrarono troppi i detenuti già in attesa nel corridoio incolonnati, troppi per il poligono di Opicina o per la Forca. Difatti, ben presto ci raggiunse il nuovo ordine di tenerci pronti per muoverci con tutti i nostri oggetti personali. Poco dopo venimmo a sapere da un secondino la nostra destinazione. «Siete fortunati? Andate a lavorare in Germania? Là almeno non avrete più paura d'esser fucilati». Realmente in quel momento ci rallegrammo, poiché nessuno di noi poteva immaginare che ci sarebbe capitato di invocare la morte come liberazione da una vita di stenti e di patimenti, di fatiche, di fame e di orrori. Ben scortati, come sempre, uscimmo incolonnati dal coroneo verso piazza Oberdan e la stazione ferroviaria. Eravamo in molti, circa 450. Era ancora buio, e così vi fu chi fu tanto svelto e fortunato da riuscire a riprendersi la libertà. Davanti a noi diversi sgusciarono fuori dalla colonna e si dileguarono piano piano. Per essere in grado di approfittare di una possibilità come quella sarebbe stato necessario averla prevista, esservi psicologicamente preparati. Ma chi è appena scampato alla fucilazione e si ritiene quindi fortunato d'esser mandato ai lavori forzati non è di solito molto combattivo. Si viene colti come da un torpore, quasi si diventa fatalisti, oppure si cerca in fretta di riflettere sulle probabilità, sul rischio, e intanto l'occasione è passata. Pagina 22, file 5, pagina 22, il convoglio. Così la maggior parte di noi arrivò alla stazione centrale. Fummo avviati in uno dei parchi e, percorso qualche centinaio di metri, ci fecero salire su un lungo convoglio e ci stiparono in 60 per carro bestiame, in modo che quasi non avevamo la possibilità di stenderci o di sederci. Il treno fu fatto partire senza indugio e presto noi avemmo la prima occasione di far conoscere la nostra presenza. Sapevamo che alcuni compagni lavoravano alla sistemazione del ponte ad archi presso San Giovanni di Duino ed avevamo preparato dei biglietti che buttammo giù attraverso la grata del finestrino. Subito dopo il treno si fermò nella stazione di Monfalcone, dove, per un caso fortuito, si trovava una persona di Sels, Gino Boscarol in Lutman. Riuscimmo a richiamare la sua attenzione e così, per mezzo suo, a far conoscere la nostra sorte. Alla seconda fermata, Re di Puglia, potemmo renderci conto dell'efficienza della nostra organizzazione. Con nostra grande sorpresa vedemmo delle donne avvicinarsi. Esse ci confortarono e, sfidando le SS tedesche e i militi fascisti di scorta, ci porsero pacchi di viveri ed altre cose che riuscimmo ad afferrare attraverso un foro nella grata che avevamo per tempo provveduto ad allargare. Fu una cosa straordinaria, una manifestazione di affetto ed anche di coraggio, ed un aiuto concreto che ci tirarono su molto di morale. Non sappiamo ancora oggi come esse abbiano potuto essere informate del nostro passaggio ed entrare in azione con tanta prontezza, ma le ricordiamo sempre, quelle nostre donne, e ripensando a loro ci sentiamo ancora commossi e grati con tutto il cuore. Il convoglio sostò poi ancora a Gorizia ed Udine, ed in entrambe le località vedemmo un grosso gruppo, nella prima un centinaio, di deportati che veniva fatto salire sui vagoni ancora vuoti. Il carico era ormai completato ed il treno proseguì verso la Carnia e mentre attraversava a passo d'uomo il ponte sul Tagliamento vedemmo una decina di compagni fuggire saltando nella scarpata nonostante la scorta. Erano tra quelli caricati ad Udine e sapemmo poi che il gancio di chiusura del carro bestiame era stato volutamente lasciato abbassato da un ferroviere. Anch'io, vedendo ciò che avveniva, pensai alla fuga e con me altri due. Per noi era molto più pericoloso, però. Si trattava di allargare il varco nella rete metallica del finestrino e buttarsi giù di là. Tuttavia, incominciammo a darci da fare, ma fummo trattenuti e sconsigliati e così desistemmo. In realtà il pericolo non sarebbe stato soltanto per noi, ma per tutti. Voci erano già corse, probabilmente fatte circolare ad arte, che se qualcuno fosse fuggito i suoi compagni di carro sarebbero stati fucilati. Tale minaccia, se proprio non tratteneva del tutto dal pensare alla fuga e all'occasione magari dal tentarla, però è un fatto, smontava parecchio ed alla fine induceva i più a rinunciare. Altre occasioni di tentazione non ve ne furono. Presto il convoglio giunse sul territorio dove si parla il tedesco. Pagina 24. File 6. Pagina 25. Sul suolo nemico. Passammo il confine a Tarvisio e arrivammo a Villach, dove il convoglio si trovò d'improvviso sotto un bombardamento che ci lasciò illesi per poco. Si incominciava male. Quella notte la trascorremmo su un binario morto, ma i vagoni non vennero aperti e dovemmo imparare a risolvere, sia pure in modo precario, i problemi fisiologici servendoci di una gavetta che ogni volta veniva vuotata attraverso il finestrino e pulita con la neve accumulatasi sugli orli di esso. Quando il convoglio ripartì di buon'ora, sentivamo già anche i morsi della fame. Le ore trascorrevano, mentre noi ci alternavamo al finestrino, sia per poter respirare più liberamente, sia per cercar di capire dove ci stavano portando. Chi era di guardia annunciava i nomi delle stazioni. Ne attraversammo parecchie. Io ricordo soltanto Spital. Ad un tratto il treno s'arrestò in aperta campagna. Vennero aperti i portelloni e ci permisero di scendere per un quarto d'ora. Al momento di ripartire distribuirono 5 grosse rape per vagone e quello fu il vitto per tutto il viaggio, che ebbe termine la mattina del giorno 11 dicembre in una stazioncina che si chiamava Dachau. Pagina 25. File 7. Pagina 26. Arbeit macht frei. Incolonnati per 6, attraversammo il paese sotto lo sguardo non troppo benevolo dei rari passanti e arrivammo all'entrata di quello che sembrava un grande complesso. Sull'arco del portone una scritta: Arbeit macht frei, ossia, lo sapemmo dopo, il lavoro rende liberi. Un ordine secco: Mutze ab, via il berretto. Delle guardie SS mi riscosse dallo stupore che provavo alla vista delle alte mura che cingevano il campo e di tutte quelle costruzioni. Non compresi, ma feci come vidi fare da altri. Mi tolsi il berretto e sotto quegli sguardi cattivi varcai la soglia. Pagina 26. File 8. Pagina 26. Il campo. In prima fila erano le baracche delle SS, ordinate e ben tenute. Poi due costruzioni più grandi, che erano officine, e più avanti un grande piazzale dove scorsi i primi prigionieri, vestiti di tela a strisce verticali turchini e grigi, addetti ai servizi di pulizia. Ebbi paura. Erano spaventosamente magri, in evidente gravissimo stato di denutrizione. Mentre eravamo in attesa, si avvicinò un prigioniero, un russo, come comprendemmo, credo dalla pronuncia, quando chiese «Italianer?». Egli chiamò subito un altro deportato, che si rivelò italiano, di Pola per giunta. Questi ci chiese e ci diede notizie e dopo un po' ci lasciò, promettendoci una sorpresa. Difatti vedemmo poi avvicinarsi pian piano, strisciando i piedi, tanto era debole e stanco, un altro prigioniero, che veramente con grande sorpresa riconoscemmo per il compagno Giovanni Fumis di Selz. Egli era stato deportato 11 mesi prima, dopo l'arresto ad opera del famigerato traditore e delatore Walter Garlaschi, detto Blecchi. Il piacere di ritrovare in vita quel nostro compagno, però, fu subito guastato dalla vista dello stato pietoso in cui era ridotto. Io mi commossi anche perché eravamo stati arrestati insieme quel giorno di fine dicembre. Ma la mia sorte era stata migliore, per essere riuscito a sfuggire per quella volta alle grinfie delle SS. Fumis ci abbracciò tutti, avevamo le lacrime agli occhi. Egli però, da quell'uomo pratico che era, ci distolse dal turbamento che tutti ci aveva preso, mettendosi subito a parlare della vita nel campo e avvertendoci che di lì a poco ci sarebbe stato tolto tutto quel che avevamo, compresi gli abiti. Così provvedemmo subito, con un po' d'orgasmo, a mettere in salvo le piccole cose a cui tenevamo di più, affidandole a Giovanni e ad altri prigionieri che nel frattempo s'erano avvicinati. L'amico ritrovato, un po' rianimato dall'incontro, gustando una delle sigarette popolari che gli avevamo regalato, continuò a metterci al corrente delle cose che era più importante e urgente sapere per riuscire a sopravvivere là dentro. Ci raccomandò soprattutto di non lasciarci abbattere a nessun costo, di mantenere sempre forte la volontà di vivere. Il morale alto era più importante perfino del cibo. Certo, anche la fortuna contava molto, per esempio quella di non essere assegnati a una certa baracca, credo dicesse la numero 5. Fumis ci disse anche che nel campo si trovavano da tempo altri compagni della nostra zona. Ricordo che fece i nomi di Giovanni Pellucchetti, il fotografo, Rodolfo Martinelli, custode del macello di Monfalcone, Antonio Sobani, tutti monfalconesi. Egli nominò anche Giovanni Romanin, Roberto Pelos, Bruno Violin di Vermigliano, inoltre alcuni sloveni del nostro Carso. Sempre attendendo gli eventi là sul grande piazzale, incominciai a ritrovare quelli che erano stati deportati con me, ma avevano viaggiato sugli altri vagoni. Così rividi il maestro Nereo Cosolo di Turriaco, Angelo Battistella di Selz, Egidio Zotti, Claudio Malic, Angelo Minussi, Umberto Gregorin, Aldo Pettenel, Giovanni Petris, Bruno Mazzucchin, Francesco Storni, Villibaldo De Vetti, Altero Conci, Agostino Zanette, tutti di Ronchi. Inoltre il gruppo di San Pier di Sonzo e di Fogliano Re di Puglia, Corrado Buttignon, Sergio Marcuzzi, Antonio Visintin, Rinaldo Muset, Italo Furlan, Eugenio Zorzet, Odilo Pizzamiglio, Severino Soranzio. E Renzo Vicenzini e Remo Savornian di Monfalcone ed Ottone Giarc di Doberdò. Nessuna traccia invece di quelli del gruppo di San Canzian di Sonzo. Qualcuno mi disse che erano rimasti al Coroneo. Al ritorno seppi che erano periti quasi tutti. Unico di essi ritornò il compagno Angelo Sigifredo Calligaris, ma la gioia dei suoi cari durò poco, perché la morte lo falciò ben presto. Ricordo l'ultima volta che lo vidi al Coroneo, all'aria. Parlammo un po' e poi levò di tasca e mi mostrò la fotografia del suo bambino Rizzieri e soggiunse pensieroso: non so se potrò cavarmela, penso troppo ai miei cari. Dopo la lunga attesa, con un freddo pungente, ci ordinarono di entrare uno per volta attraverso una porticina in una baracca grandissima. Ci trovammo in uno stanzone nel quale erano disposti sul pavimento in bell'ordine tanti mucchi di cappotti, giacche, scarpe, pantaloni, camicie, maglie, valigie, eccetera. Ci fecero spogliare e, passando accanto ad ogni mucchio, dovemmo depositare tutta la nostra roba ordinatamente, sempre in fila, fino a trovarci nudi sulla soglia di un altro camerone. Qui si passava ad uno davanti a un tavolo dove le nostre generalità e caratteristiche venivano registrate da dei prigionieri anziani d'età che parlavano diverse lingue. Io diedi le mie generalità false come al Coroneo. Non potevo immaginare allora con quanta difficoltà avrei potuto provare che Giorgino Giuseppe non era altri che Zorzin Giuseppe. Ci consegnarono due triangoli di stoffa rossa con una I nera nel mezzo e sopra un numero progressivo, il nuovo nome di ciascuno di noi. Passando poi da un locale all'altro di quella gigantesca baracca, ci venne rasato a zero tutto il corpo ed in più fummo marcati con una striscia a doppio zero dalla fronte alla nuca. Quest'ultimo particolare, lo seppi in seguito, era riservato a noi e ai russi. Subito dopo la rasatura ci disinfettarono con varie spennellate di creolina, procurandoci dei tremendi bruciori, tanto che sotto il getto freddissimo delle docce provammo lì per lì sollievo. Questo però si cambiò subito in un tormento. Gelavamo, le finestre erano aperte e la temperatura fuori era di oltre 20 sotto zero. Alla fine ci consegnarono il nuovo vestiario: giacca, pantaloni e berretto, tutto a strisce come ho già detto, camicia, zoccoli di tipo olandese. I triangoli rossi, colore che contrassegnava i prigionieri politici, si dovevano cucire alla giacca, sul petto, a sinistra e sul pantalone destro. Completi di lettera, indicante la nazionalità, e di numero, essi permettevano alle guardie di classificarci e identificarci prontamente. Nota: tutti i prigionieri detenuti nei lager venivano contraddistinti con triangoli sugli abiti. L'apice era in alto. Agli ebrei era aggiunto un triangolo giallo con la punta in basso. Le principali categorie di detenuti potevano essere così riconosciute: triangoli verdi, criminali comuni; triangoli rossi, prigionieri politici; triangoli neri, asociali, renitenti al lavoro; triangoli azzurri, rei di emigrazione illegale; triangoli viola, obiettori di coscienza per ragioni religiose o genericamente morali; triangoli rosa, omosessuali. Fine della nota. Si pensava tra noi che quei numeri di una serie progressiva avessero lo scopo di aiutarci o di costringerci a stare il più possibile insieme. Certo, una volta vestiti in quel modo, tutti uguali, quasi non ci riconoscevamo, e i numeri potevano anche servire a ritrovarci e a raggrupparci più facilmente. Tanto più, ma questo ancora non lo sapevamo, che i nostri lineamenti sarebbero presto cambiati molto a causa della fatica e del riposo scarso e precario, della fame e della denutrizione, delle malattie. Tornati all'aperto nel grande piazzale, fummo nuovamente inquadrati e condotti lungo un bel viale di pioppi cipressini, al quale facevano ala moltissime baracche, tutte con l'unica porta chiusa. Al di là di esse era stesa una rete metallica piuttosto alta, all'esterno di questa v'era un ampio fossato e poi un muro alto circa 3 metri. Contro il muro e a intervalli regolari si ergevano delle torrette, entro le quali potevamo scorgere le mitragliatrici puntate verso le baracche. Il nostro gruppo fu assegnato alla baracca numero 19, detta della quarantena. Le baracche dormitorio erano divise in stuben, stanze, e noi fummo messi nella terza. Là anche noi, come tutti i prigionieri in ogni parte del campo, eravamo agli ordini diretti di un capo. Il nostro era polacco, un criminale comune come la maggior parte di codesti capò, gente che non solo aveva accettato di collaborare con le SS, ma lo faceva di solito con inumana durezza, col pelo sul cuore, come si suol dire. Fummo accolti con ordini e minacce incomprensibili, ma non del tutto. Era fin troppo chiaro che se si volevano evitare le punizioni bisognava scattare, essere puntuali, eccetera. Altri deportati di varia nazionalità occupavano già nella nostra stube la maggior parte dei letti a castello a tre piani di legno che erano uniti a due per le fiancate. Dovemmo sistemarci in sei per ogni piano, nello spazio previsto per due persone. Sembrava impossibile starci, pure riuscimmo ad adattare i nostri corpi alle scomode posizioni necessarie, sempre su un fianco, rigidi, senza poter piegare le gambe né sollevare le ginocchia. Comunque provvedeva il capo a non lasciarci dormire. Ogni mattina ci svegliava moltissimo tempo prima dell'appello, che era alle 5. Con l'urlo di Aufstehen ci buttava giù dal giaciglio e con l'altro urlaccio di Raus fuori dalla baracca ad aspettare per ore con 20 gradi sotto zero o sotto la neve o la pioggia. Gli orari e le occupazioni erano però diversi da un giorno all'altro secondo l'umore del capo, quindi non si era mai tranquilli, perché ciò che ci sarebbe toccato l'indomani era imprevedibile. Anche questa insicurezza, insieme al poco e cattivo dormire, al gran freddo che si prendeva e alle razioni di fame, contribuiva a minare rapidamente la salute di tutti. Ci davano una mestolata d'acqua, spesso neppure calda, che era servita per far bollire delle rape e delle carote, delle quali solo qualche pezzetto arrivava fino a noi. Questo a mezzogiorno. La sera una fetta di pane nero ed un pezzetto di margarina. Con tale regime presto deprimemmo visibilmente e molti s'ammalarono, i più di dissenteria, qualcuno di tifo petecchiale, una malattia ben più grave che portava quasi fatalmente alla morte. Pur facendo quella vita tremenda, non avevamo del tutto dimenticato la raccomandazione del compagno Fumis di non lasciar andar giù il morale. Ciascuno di noi, con se stesso e con gli altri, faceva il possibile. Ricordo la sera della vigilia del Natale, quando, approfittando prontamente dell'umore favorevole del nostro capo, improvvisammo addirittura una specie di festa. Ogni gruppo nazionale cantò il suo inno e poi le canzoni natalizie caratteristiche. Un nostro compagno, Francesco Storni di Ronchi, cantò con la sua bella voce tenorile l'Ave Maria di Schubert e fu molto applaudito da tutti. Alla fine venne fuori l'Internazionale. Ognuno di noi la cantò nella propria lingua. Fu un coro, non certo a bocca chiusa, un atto di sfida, seppure forse non premeditato dai più. Certo, in quei momenti non avevamo più paura, pur sapendo che fuori le mitragliatrici erano puntate contro le nostre baracche. Pagina 31. File 9, pagina 32. Il trasporto. Pochi giorni dopo, il 28, con tutti quelli del mio vecchio gruppo e con altri, eravamo circa 200, fui trasferito nella baracca numero 29, che, ci dissero, era quella del trasporto. Cioè, quando si era spostati là, si era sicuramente destinati ad essere trasferiti anche dal campo. Infatti, il giorno dopo, il 29 dicembre 1944, fummo fatti salire su degli autocarri scoperti e trasportati fino ad una stazioncina ferroviaria non lontana dal paese di Dachau. Erano stati aggiunti al trasporto altri prigionieri. Ci trovammo pressappoco in 300 appartenenti a diverse nazionalità. Ci distribuirono doppia razione di pane e margarina, cioè due fette di pane e un pezzetto di margarina un po' meno piccolo del solito della sera, e quasi tutti la mangiammo subito. La fame cronica scacciò facilmente il pensiero che non conoscevamo la durata del viaggio. L'oggi là era sempre più forte del domani. Di nuovo caricati su carri bestiame, viaggiammo verso ponente senza sostare fino a sera inoltrata, quando arrivammo in una stazione piuttosto grande. Eravamo a Augsburg, Augusta. Vi scaricarono una cinquantina di prigionieri. La successiva fermata fu solo al mattino, in una stazione pure importante, Ulm, dove ne fecero scendere altri 50. La destinazione dei rimasti, dopo altre 24 ore e varie fermate, anche lunghe, su binari morti, si rivelò Leonberg, a circa 15 chilometri da Stoccarda. Eravamo quindi andati a finire molto in là verso occidente. A poca distanza dalla Francia, venimmo a sapere. Dopo il mio ritorno a casa, vidi sulla carta geografica che da Dachau a Leonberg avevamo coperto un percorso quasi lungo come quello da Villach a Dachau. Per fortuna i compagni del mio gruppo originario erano ancora quasi tutti con me. Dalla stazione ci condussero in colonna, attraverso la periferia della città, in una piccola valle dove sorgeva un lager che al primo sguardo assomigliava a quello di Dachau, solo era molto più piccolo e non era cinto da un muro, ma soltanto da un'alta rete metallica. All'entrata la stessa scritta Arbeit macht frei. All'interno baracche molto simili o identiche. Nelle baracche la stessa divisione in Stuben e i soliti letti a castello. Questa volta però vi fu un grosso miglioramento nella sistemazione. Un vero posto letto per ciascuno, non più uno in tre. Questa novità si rivelò poi preziosa, perché nel nuovo campo avremmo dovuto, diversamente da Dachau, affrontare, con il solito vitto di fame, un lavoro duro, quindi con una maggiore necessità di vero riposo. A Leonberg trovammo dei compagni di ronchi deportati prima di noi, Angelo Moimas, Franco Bruni e Aldo Gregorin. Nel nostro gruppo c'era il fratello di quest'ultimo, Umberto, e il loro incontro fu commovente perché, come si può comprendere, allegro e tristissimo nello stesso tempo. Entrambi, Aldo e Umberto, sono ritornati. Il giorno stesso dell'arrivo fummo selezionati per mestiere e divisi in turni di lavoro, e questo iniziò subito il giorno seguente. Sveglia alle 4, in fila per la solita conta e, dopo l'attesa di sempre, via per una stradina che portava al luogo del lavoro ed era chiusa da ambo i lati da filo spinato percorso da corrente ad alta tensione, con in mezzo una torretta in legno. Arrivammo all'ingresso di una grande galleria che faceva parte dell'autostrada che portava a Stoccarda, ma era stata chiusa per installarvi una fabbrica, o meglio, una sezione di una fabbrica di aeroplani. Ci trovammo in un'officina bene attrezzata, dove si effettuava la lavorazione a catena di particolari delle ali in lega leggera di un bimotore Messerschmitt. Pagina 33. File 10. Pagina 33. Sterminio mediante il lavoro. A ciascuno di noi fu assegnato il suo particolare lavoro, che si doveva terminare in un tempo preciso, perché ogni mezz'ora il pezzo si spostava in avanti ed un altro se ne prendeva il posto. Tale tempo di lavorazione venne però mantenuto per poco, perché la morte di molti di noi ed il progressivo venir meno delle forze dei superstiti obbligò i tedeschi ad allungarlo. Attaccavamo a lavorare alle 6. Alle 9 la campana suonava per un Brotzeit di 20 minuti, ma per noi era soltanto una pausa di respiro, quanto mai necessaria però, e non il tempo della prima colazione, come per i capi operai tedeschi e le guardie. Guardavamo gli altri mangiare, e qualcuno non resisteva e raccoglieva le loro briciole di pane, cercando di non notare che v'era tra i tedeschi chi si divertiva. A mezzogiorno finalmente ci distribuivano, come a Dachau, ma là non si lavorava, l'acqua bollita con pezzi di rapa e carota. I prigionieri addetti alle cucine passavano con un carretto a mano a versarcela in una scodella e suscitavano invidia perché molto più in carne di noi. Talvolta si poteva avere un supplemento di quella brodaglia, ma bisognava arrivare a perdere ogni senso di dignità, ogni ritegno, perché per guadagnarselo era necessario essere disposti a sollazzare i tedeschi, ficcando la testa nei bidoni e prendendosi intanto le nerbate di un sadico capò. Lavoravamo poi senza più soste fino alle 18, quando lasciavamo il turno di notte ad altri compagni. La produzione non si fermava mai. All'uscita gli sgherri SS, con al guinzaglio diversi cani lupo, ci controllavano attentamente. Se si accorgevano che uno di noi si era appropriato di qualcosa, liberavano senz'altro i cani e glieli aizzavano contro senza pietà. Noi cercavamo effettivamente di portare via dei pezzi di legno sotto la giacca, perché nella baracca avevamo una stufa, ma i nostri aguzzini non ci davano nulla per riscaldarci e il freddo in gennaio era tremendo, da morire. E questo non è un modo di dire. Una brutta sera un pezzo di legno gli sbucò fuori dalla giacca e subito quegli individui inumani lanciarono le loro bestiacce addosso al giovanissimo Sergio Marcuzzi di Re di Puglia. Si può ben dire che quel povero compagno finì sbranato dai cani, perché pochi giorni dopo, benché avessimo cercato di curarlo, pulendogli e fasciandogli le ferite, purtroppo ci morì fra le braccia. Al ritorno al campo, la conta al gelo del cortile era eterna. Talvolta passavano anche 2 ore prima che ci lasciassero entrare in baracca per mangiare il nostro pezzo di pane spalmato di un velo di margarina e buttarci a dormire come morti. La fatica, la denutrizione, il freddo intensissimo ci facevano ammalare l'uno dopo l'altro. Cercavamo di resistere perché avevamo ben capito che in quel mondo disumano un uomo ammalato era un uomo morto. Cercavamo di sopravvivere soprattutto tenendo duro sul piano morale. Consciamente o no, tutti avevamo tenuto conto dei primi insegnamenti impartitici ad Acau da Giovanni Fumis. Non tutti però poterono sopportare e molti lasciarono la vita in quel campo di Leonberg. Questo nome è forse poco conosciuto, ma per noi rimane molto più tremendo di quello famigerato di Dachau. Non è possibile dimenticare che ogni mattina dopo la sveglia dovevamo raccogliere nelle baracche tutti i morti della notte e portarli in uno stanzone pronti per finire non so dove. Voglio ricordare il nome dei compagni morti di malattia o di stenti a Leonberg: Giorgio Moimas, Aldo Pettenel, Angelo Battistella, Renzo Vincenzini, Odilo Pizzamiglio. Del feroce assassinio di Sergio Marcuzzi ho già parlato più sopra. Pagina 37. File 11. Pagina 37. L'internazionale dei deportati. V'erano con noi in quel lager molti prigionieri di altra nazionalità: russi, polacchi, jugoslavi, ungheresi, romeni, nonché francesi, belgi, olandesi. Insomma, gente di quasi tutte le nazioni d'Europa, compresi degli ebrei. Questi ultimi si vedevano subito dalla stella gialla a 6 punte che portavano sul petto. Gli altri imparavamo a riconoscerli dalla lettera maiuscola sul triangolo rosso. C'erano persino degli spagnoli, dei compagni che dopo la fine della loro rivoluzione s'erano rifugiati in Francia ed erano stati internati in campi fatti apposta per loro, in quel paese che avevano creduto amico. Sfuggiti alla indesiderata custodia, s'erano uniti ai partigiani francesi, per poi finire anch'essi in bocca ai tedeschi. Erano rimasti in pochi, Era dal 1936, 8 anni e mezzo che lottavano e soffrivano. Gli ebrei erano i più maltrattati, perché i nazisti li odiavano con particolare ferocia, ed ogni capo si faceva un punto d'onore, per opportunismo ma anche perché sadico, di angariarli e umiliarli ogni momento. Un giorno, approfittando della momentanea assenza del capo, avemmo la soddisfazione di aiutare un ebreo che faceva parte della nostra squadra, facendogli cambiare la giacca con quella di un belga morto durante la notte. Così da quel giorno ebbe la possibilità di vivere con una certa tranquillità, sia pure molto relativa, dividendo con noi la sorte, per brutta che fosse. Almeno gli fu risparmiato il sovrappiù di maltrattamenti e di scherno che gli toccava per la sua razza, e soprattutto l'angoscia della fine gli si attenuò un poco. La morte però era egualmente sempre su di noi e falciava le nostre vite come il contadino falcia l'erba. Mano a mano che passavano i giorni, le nostre file si assottigliavano. Ricordo la fine di Odilo Pizzamiglio e di Giorgio Moimas, ed in particolar modo quella dell'amico Aldo Pettenel. Chi si ammalava non soltanto non riceveva alcuna cura, ma dal momento che non poteva più lavorare non aveva diritto al cibo. Questa era la legge del lager nazista. Cercavamo di curare alla meglio i malati, soprattutto di far loro sentire la nostra amicizia e solidarietà, nel tentativo di tenere alto il loro morale, che era forse in definitiva ciò che spesso decideva della vita e della morte. Purtroppo sovente non bastava neppure un sacrificio come quello, che sento il dovere di ricordare, che il compagno Bruno Mazzucchin fece per Aldo Pettenel, togliendosi di bocca la propria misera razione per tentare fino all'ultimo di sostenerlo anche materialmente. Compagni e amici come Mazzucchin è giusto ancora oggi salutarli con vivissima gratitudine, e non soltanto per quanto egli fece direttamente per Aldo e per molti altri, ma anche perché ci confortò e ci rianimò sempre con la sua forza di carattere, il suo coraggio e la serenità. Credo che vi fossero nel campo poche persone ricche di umanità come lui. Un giorno arrivarono a Leonberg circa 150 zingari, che unanimi si rifiutarono di lavorare e quindi non ricevettero alcun cibo. Già denutriti e provati dagli stenti patiti in precedenza, essi morirono tutti nel giro di pochi giorni. Ma forse bisogna pensare che quegli uomini, abituati a vivere in modo tanto libero, non legati alla casa e alla fabbrica o al lavoro della campagna, preferirono morire piuttosto di essere tenuti in schiavitù. I giorni del campo non erano sempre così drammatici. Talvolta venivamo riscossi dal torpore della fame cronica e dalla fatica sempre più pesante da piccoli episodi grotteschi o strambi. Ricordo il civile tedesco che veniva nel lager con un carro botte per svuotare i pozzi neri e si divertiva a buttare in terra qualche carota o rapa per vedere quanti di noi accorrevano a raccoglierla. Un fatto del genere non suscitava più tra noi neppure indignazione o rabbia. Ci eravamo ormai abituati a cose peggiori. Così fu quando una sera, al ritorno dal lavoro, prima di darci il nostro pane e margarina, ci fecero passare, uno per volta, in un locale che poteva sembrare un gabinetto da dentista, seppure poco attrezzato. Là dentro uno strano tipo tolse a ciascuno di noi uno o due denti sani. Ricordo che ne aveva riempito già mezzo vassoio quando fu il mio turno. Questi incidenti di relativamente poca importanza venivano presto dimenticati dai più, perché avevamo sempre cose più gravi per la mente. Avevamo incominciato a subire dei bombardamenti che divennero sempre più frequenti. Vedevamo passare altissimi, bianchi e lucenti nel sole, il tempo s'era messo al bello in febbraio, i quadrimotori americani, le fortezze volanti. Andavano a bombardare al nord o all'est. Diverse volte però vedemmo dei cacciabombardieri scendere a bassa quota e sganciare sulla galleria. Constatammo dapprima con una certa sorpresa, in seguito con crescente soddisfazione, che i superuomini, che con la minaccia delle armi e affamandoci ci tenevano sotto il loro tallone, avevano molta paura di morire, molta più di noi. Il fatto era che noi non avevamo più da perdere altro che la vita, che negli ultimi tempi ci era diventata molto meno cara. Forse non proprio desiderata, ma certo da noi non molto temuta, era una bomba che mettesse fine al nostro patire, a quella misera vita. Così cercavamo di restar fuori, anche perché la morte del topo è stimata peggiore da molti, e ghignavamo nel vedere i tedeschi correre di qua e di là come pazzi e galoppare verso il rifugio. Quello spettacolo sicuramente contribuiva molto al nostro morale. Altro fatto che ci teneva in piedi era che il fronte si stava avvicinando. Il rombo dei cannoni si udiva sempre più forte e i prigionieri russi, di solito bene informati, asserivano che le truppe degli alleati erano ormai vicinissime. Noi quindi, pieni di speranza, le attendavamo quasi da un giorno all'altro e credevamo di essere ormai alla fine del nostro patire. Purtroppo, invece, il peggio doveva ancora venire. Un'ecatombe che da circa 1200 ci ridusse ad alcune centinaia. Pagina 39, file 12, pagina 40, la marcia della morte. La sera del 15 aprile 1945 circolava la voce che ci avrebbero fatto evacuare il campo. Infatti, la mattina seguente ci incolonnarono senza indugio, ci fecero attraversare la galleria fabbrica, dove potemmo osservare sui lati già pronte delle mine, ed entrare nella città di Stoccarda, già semidistrutta dai bombardamenti aerei. Nel vedere le rovine, nel notare avidamente i segni della sconfitta, dello sfacelo, la paura e lo sconforto sul viso dei civili, nel nostro cuore c'era soltanto una gioia feroce. In quel momento non eravamo in grado di provare pietà altro che per noi stessi e per quelli come noi. D'altronde, la maggior parte di loro non mostrava certo pietà per noi. In mezzo alle barricate, formate con vetture tranviarie rovesciate, vedemmo molti giovanissimi, vestiti ancora in borghese, al braccio una fascia gialla con in mezzo il ragno nero della croce uncinata. Erano volontari o arruolati, non so, i combattenti del Volkssturm, che all'ultima ora venivano mandati al macello nel vano tentativo di arrestare l'imminente ingresso delle truppe degli alleati. Non so veramente se fossero là davvero per combattere o invece per tenere a bada fino al momento della resa gli innumerevoli prigionieri dei nazisti. Molti di quei giovani ci sembravano lividi di paura e di rabbia. Infatti si sfogavano sputandoci addosso e gridandoci «Bandite in caput!». L'odio assorbito con la propaganda nazista li teneva fino all'ultimo. Soltanto qualche donna ci confortava con uno sguardo di pena. Camminavamo sostenendoci a vicenda, perché chi cadeva era finito. Il tedesco più vicino gli sparava senza esitazione. Il corpo ce lo facevano buttare di lato perché non rallentasse la marcia. In questo modo arrivammo velocemente alla stazione, sempre spronati con urla e minacce. Là, circa la metà di noi poté salire su un treno. Un altro gruppo di circa 650 proseguì a piedi. Di esso facevo parte anch'io. In 10 giorni ci fecero percorrere a marce forzate attraverso la campagna i 200 chilometri e passa fra Stoccarda e Alak, un sottocampo di Dachau. Ci lasciarono fare soltanto brevi soste, qualche volta, in quelle grandi baracche dove i contadini di quelle parti conservano i loro attrezzi a una certa distanza dai cascinali. Soltanto poche volte ci diedero qualcosa da mangiare. Denutriti, indeboliti, ammalati come eravamo, a quel ritmo fu veramente una marcia della morte, perché partiti in 650 arrivammo a destinazione in 150 circa. Degli altri la grande maggioranza sicuramente perì. Qualcuno forse, caduto esausto, si sarà salvato per pura fortuna dal colpo di grazia dei nostri aguzzini e sarà poi riuscito a sopravvivere e a riprendersi. Non lo so. So invece di aver visto restare per la strada diversi del nostro gruppo di Seltz, di quelli catturati con me: Oreste Zampa, Aristide Berini, Marino Vinci, inoltre Angelo Battistella. Di questi i più erano giunti alla fine per esaurimento, mentre il compagno Vinci, per aver aiutato a portare al riparo il Berini allo stremo, fu ferocemente colpito alla schiena con il calcio di un fucile e così anche per lui fu finita. Del calvario di quella marcia ricordo particolarmente una notte in una di quelle baracche. Pioveva dirottamente e l'acqua passava in quantità attraverso il tetto, per cui in terra era una vera risaia. Stavamo strettissimi, in piedi, abbracciati per aiutarci a vicenda a star su e a non cadere nell'acqua. Desideravo soltanto potermi stendere, o almeno sedere, dormire un po', anche morire pur di stare in pace. Arrivati nel campo di Allach, ritrovammo i compagni che avevano fatto il viaggio in treno. Erano rimasti anch'essi in pochi. Incontrai un veterano di quel campo, Piero Maieron di Paluzza nella Carnia, il quale, insieme al padre, morto poi ad Dachau, era stato deportato sullo stesso convoglio con cui erano stati fatti partire i compagni di Ronchi, arrestati il 24 maggio 1944, un folto gruppo. Da lui ebbi notizie di Mario Tardivo, Valdi Tommasin, Virginio Zamar e altri. Con loro non potei però avere alcun contatto, perché il giorno seguente, 26 aprile 1945, fui trasferito ancora nel campo non troppo distante di Haufering. Ero rimasto con Franco Bruni di Ronchi e Bruno Rosolin di Puglia di Prata, di Pordenone, conosciuto ad Allach. Haufering era un campo alquanto diverso dai soliti. Si dormiva in baracche impiantate dentro buche scavate nel terreno, cosicché ne emergeva soltanto la parte superiore. Non c'erano letti a castello, bensì tavolacci come quelli delle questure da noi, però coperti di paglia. Ormai eravamo praticamente abbandonati a noi stessi, non cercavano più di farci lavorare. La fine era molto vicina. La fine della guerra, della prigionia, forse la fine di tutto. Cercavo di riposare, di riprendere un po' di forze, ma sentivo che esse stavano abbandonandomi. Presto non riuscii più a reggermi. La vista mi si era offuscata. Non udivo quasi più nulla. Avrei voluto poter seguire quel che stava succedendo intorno a me, nel campo e fuori, ma non ce la facevo più, e in fondo ormai mi importava solo riposare, dormire. Dissi a Rosolin che per me era finita. L'amico mi confortava, mi portò da bere e un pezzetto di pane che avevano appena distribuito. Se non fosse stato per lui e per Franco Bruni, per il conforto e l'aiuto che mi prestarono, avrei sicuramente fatto la stessa fine di tanti cari amici e compagni. Pagina 43. File 13. Pagina 43. La liberazione. Ero sempre nelle stesse condizioni la mattina del 28 aprile, quando alle 4 il Rosolin mi svegliò bruscamente, mormorandomi che la liberazione era arrivata. Subito non capivo, si sentiva un insolito via vai, poi raffiche di mitra vicine e un rombare potente di motori di automezzi. A un certo punto irruppe nella baracca un deportato russo, gridando che fuori c'erano già gli americani e fra poco li avremmo veduti con i nostri occhi. Infatti, quasi subito li vidi. Ce n'erano di bianchi e di neri, prestanti, facce ben nutrite. Videro subito le nostre condizioni. ci spruzzarono addosso della polvere insetticida e, senza perder tempo, fummo trasportati in barella su degli autocarri della loro Croce Rossa, già pronti. La nostra meta questa volta non era un nuovo lager, bensì una vicina cittadina, Bad Wallischofen, un luogo di cure termali, trasformato in centro per la cura e la riabilitazione di noi prigionieri, anzi ex prigionieri. Là mi ritrovai dopo tanto tempo in un vero letto, bianco, pulito, morbido. Subito però potei apprezzare poco o niente la nuova sistemazione. Rimasi in uno stato comatoso per lunghi giorni, una ventina. Un giorno uscii dal nulla, incominciai con l'udire delle voci lontane. Mi pareva di essere solo in mezzo a un bosco. Poi presi anche ad intendere qualche parola, ad aprire gli occhi. C'era il Rosolin che, vedendomi così, sorrideva. Mi raccontarono delle cure che mi avevano tenuto su con delle punture, fleboclisi, eccetera, e controllato con i raggi. Capii che i compagni mi avevano sempre assistito amorevolmente. Così cominciai a vivere un'altra volta. Pesavo 37 chili. Le forze, si capisce, mi tornavano solo molto lentamente. Non avevo ancora energia sufficiente per alzarmi dal letto, tantomeno per camminare. Sia Rosolin sia Bruni continuavano ad assistermi con ogni premura. E ora avevo anche nuovi amici. Un ragazzo giovanissimo della Carnia che parlava sempre dei suoi monti e un soldato, un italo-americano, che s'era preso a cuore la mia sorte. Presto, purtroppo, tra noi ricomparve la morte. L'aver sofferto cronicamente la fame induceva ora a mangiare molto. Troppo, che i nostri stomaci erano ridotti alla grandezza di un piccolo pugno. Ora ci trovavamo in mezzo all'abbondanza di cibo, gustoso anche. Nonostante la vigilanza del personale, non era difficile riempirsi la pancia fino a scoppiare. Non furono pochi coloro che perdettero la vita in questo modo, e fra essi anche Franco Bruni e quel ragazzo della Carnia, che sono sepolti là a Bad Wallischofen. M'ero affezionato ad entrambi e ne sentii molto la perdita. C'eravamo fatti buona compagnia e dovevo loro molta gratitudine. I momenti belli si chiamano momenti, appunto, perché non durano mai a lungo. Un giorno venne l'italo-americano portando un paio di stampelle e me le regalò, incoraggiandomi ad alzarmi e a provare ad usarle. Un po' per volta presi a fare i primi passi, dapprima ancora sostenuto dai compagni. Riacquistai un po' di energia e di voglia di vivere. Imparai ad arrancare con le stampelle. Con il Rosolin facevo delle passeggiate e l'americano, con la sua jeep, ci portava in giro per il paese e nei dintorni in campagna. Mi godevo il sole, il verde, la primavera e la libertà. Dapprima quasi con cautela, come incredulo, ma poi intensamente, con gioia piena. Era bello, ma già si faceva sentire in me, in noi, il desiderio di rivedere i nostri cari, la voglia di casa. S'era verso la metà di luglio, Quindi, dal giorno della mia cattura erano trascorsi già quasi 8 mesi, e prima che riuscissi ad arrivare a Monfalcone sarebbe passato un altro mese ancora. Così, appena chiesero chi di noi se la sentisse di affrontare il viaggio di ritorno, io mi feci subito avanti, a rischio anche di non sopportare le nuove fatiche. La felicità di tornare era troppa. Anche gli altri superstiti del mio gruppo, quello partito dalle carceri di Trieste più di 6 mesi prima, non vollero attendere. Pagina 45. File 14. Pagina 45. Il ritorno. Fummo portati in un grande centro di raccolta presso Monaco di Baviera, dove trovammo molte centinaia di altri sopravvissuti di ogni nazionalità, tutti in ansiosa attesa del ritorno. Là vidi Erino D'Agostini, un prete friulano, già parroco di Canal Grivaux, deportato per i suoi legami col movimento partigiano. Già il giorno seguente partimmo su autocarri militari e attraversammo la metropoli bavarese, quasi del tutto distrutta, fino alla grande stazione ferroviaria centrale, anch'essa in rovina ma funzionante. Là era pronto per noi un treno della Croce Rossa italiana, dove ci sistemarono per un viaggio che fu senza scosse e senza storia, finalmente. Ciò che di esso ricordo di più è l'arrivo al confine, quando la vista della nostra bandiera, che sventolava su un alto pennone, ci commosse strappandoci qualche lacrima. In quel momento essa simboleggiava anche per noi l'amore per la nostra gente, la nostra parlata, i luoghi ben noti e cari. Proseguimmo per Merano, dove si fece tappa e ci misero a dormire in una scuola. La mattina dopo era domenica. Feci con alcuni compagni un giro in città. Ad un certo punto ero stanco, anche perché usavo ancora le stampelle, e così ci fermammo e ci sedemmo sulla scalinata d'una chiesa. M'ero tolto il berretto e l'avevo posato vicino alle stampelle. Poco dopo i fedeli incominciarono ad uscire, e con sorpresa mi accorsi che deponevano delle monete nel berretto. Non sapevo se avrei fatto male a rifiutare, ero incerto. Capimmo, i miei compagni ed io, che quella buona gente, vedendo in che stato eravamo, s'era sentita in dovere. In effetti, il nostro aspetto doveva essere miserando. Dopo tante grosse umiliazioni fatteci subire dai tedeschi, questa non aveva poi molta importanza, perciò ce ne andammo all'osteria a berci quei soldini in sidro. Dopo qualche giorno riprendemmo il viaggio, questa volta su autocarri dell'esercito italiano, e attraverso Rovereto e Brescia raggiungemmo Milano, dove ci misero nella caserma Bergamasco in piazza Biancamano. Si dovette sostare ancora in attesa di un mezzo per proseguire. Allora non era semplice trovarlo, non capitava certo ogni giorno. Incontrai anche in quella caserma dei compagni provenienti da vari campi, dei triestini, degli sloveni del Carso e anche uno che conoscevo, Rinaldo Muset di Fogliano di Re di Puglia. Si fece in modo di stare insieme e si attese finché venne il giorno che riuscimmo a farci portare fino a Verona, in un altro grande centro di raccolta. Un altro balzo verso casa, ma anche una nuova sosta, altri incontri, ancora attesa. Si aspettava l'arrivo in quella città di qualche mezzo di trasporto che provenisse dalla nostra regione e potesse così, nel viaggio di ritorno, riportarci finalmente a casa. Poiché non arrivava nulla, ci facemmo portare intanto fino a Casarsa della Delizia. La gente di quel paese ci accolse molto bene. Fummo invitati tutti insieme in un grande locale, dove ci venne offerta una buona cena e ad ognuno fu procurato un letto in un'abitazione privata. Il mattino seguente prendemmo un treno per Udine e là, dopo un'attesa che ci fece impazienti, uno per Trieste. Ormai la certezza del ritorno era diventata realtà. Mentre il convoglio passava nella periferia di Monfalcone e sfilava sotto la rocca, vedevo gli operai, chi in bicicletta, chi scendendo dal carso a piedi, avviarsi verso le fabbriche. Taluni indossavano dei giubbotti militari di tipo inglese, altri erano nel tradizionale abito da lavoro. Rividi così, dopo tanto tempo, le tute blu della nostra vita d'officina e degli inizi della lotta partigiana e provai una grande commozione. Ero davvero arrivato a casa. Vi furono gli ultimi saluti fra noi e i triestini ed eccoci alla stazione. Mi trovai in mezzo ad altri operai che scendevano dal treno per recarsi al lavoro nel cantiere navale. Alcuni li conoscevo, mi aiutarono. Sedetti su una panchina, avevo già gente intorno, chi guardava, chi commentava, e c'era anche chi chiedeva qualcosa, ma non mi venivano su molte parole. Due compagni di Turriaco s'erano incaricati d'andare ad avvertire a casa mio padre e dopo un po' lo vidi arrivare. Egli, vedendomi in quello stato e con le stampelle, stentava quasi a riconoscermi. Poi, con grosse lacrime, mi abbracciò a lungo e tutti erano commossi. Scendemmo con una carrozza e sulla piazza di Monfalcone ci fermammo per un po', circondati da conoscenti e da molte altre persone, per lo più donne che chiedevano se sapevo qualcosa di questo o quel loro caro. Sentivo qualcuna di loro mormorare: «Lui almeno è tornato, benché ridotto così, ma il mio caro non lo rivedrò più». E provavo molto dolore. Arrivato nei pressi di casa nostra, vidi per prima mia madre e poi la nonna Maria e i miei fratelli e gli altri parenti. Tutti piangevano di gioia e subito si preoccupavano per le mie gambe, se le avevo ancora. La nonna disse: «Vedrai che ora pian piano quelle... le stampelle le smetterai e allora le porteremo alla Madonna a Barbana». Io però le ho conservate. Fra le tante notizie scambiate nei primi giorni, mi colpì quella che entrambi i miei genitori e la mia fidanzata erano stati anch'essi arrestati. Ciò era avvenuto ad opera della Guardia Nazionale Repubblicana, mentre io ero detenuto al Coroneo a Trieste. li avevano condotti nella caserma già della Dicat e interrogati a lungo e con insistenza su di me, che, lato divertente in tanti guai, ero nelle mani del nemico, ma sotto un altro nome. Dopo 2 giorni, visto che non se ne ricavava nulla, erano stati rilasciati. In seguito, per circa 6 mesi, il mio sonno fu cattivo, insidiato da tristi ricordi e spesso bruscamente interrotto, come succede quando si è tormentati da un incubo. E l'incubo era tremendo. Mi pareva sempre di essere nel lager, in quel cimitero di vivi. Mi svegliavo e trovavo sempre la mamma vicina, a qualsiasi ora, che mi confortava e, se avevo fame, mi cucinava subito qualcosa, anche di notte. Così, pian piano, riuscii a riprendermi e a ridiventare quello di un tempo. Fine dell'opera.